Alla faccia del classicone Ramones, Scena is the punk rocker, alle 10.43 torno in voce dei ragazzi sul microfono, lasciamo lo spazio all'informazione, andiamo dritti filati in diretta fino alle 12. Questo è il vuoto sincronizzato, vi ricordo il numero del whatsappone 342 8104 111. Che facciamo adesso? Parliamo di fumetti e non solo, di grafiche, di controcultura, se vogliamo, anche per usare una parola un po' così. Anche Demodé è fuori in questi giorni per Spittle, che è la collana di libri di Goodfellas, che è un distributore che solitamente appunto si occupa di musica punk, scritto con la 1977-2022, poster e disegni di Cristiano Rea, che sono stati raccolti in questo bel libro. Il lavoro è a cura di Federico Guglielmi, che è una grandissima, grandissima firma del giornalismo musicale italiano, una di quelle a cui io guardavo, ecco, quando ho cominciato a fare questo lavoro. La prefazione è niente proprio di meno che di Zero Calcare, inevitabilmente il fumettista italiano più lanciato del momento. Se non si è scocciato per la lunga introduzione, invece al telefono dovrebbe esserci proprio il buon Cristiano, che saluto e ringrazio. Cristiano, ciao.
Buongiorno.
Ciao, 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 come stai? Dove ti disturbo?
No, figurati, sono a casa, aspettavo la telefonata. Sono contento.
Mi fa molto piacere, Cristiano, poter parlare con te, poter parlare di fumetti e non solo, poter parlare di grafica, certo, di quello che è tutto il tuo lavoro. Inutile girarci intorno, ho avuto modo di leggere il tuo libro. La prefazione di Zero Calcare, più che una prefazione, praticamente è una lettera d'amore nei tuoi confronti. Che effetto ti fa vedere riconosciuto il tuo lavoro da quello che inevitabilmente in questo momento storico è il fumettista italiano più sotto i riflettori ormai da anni, e inevitabilmente ancora di più dopo il successo della serie di Netflix?
Certo, no, mi fa un enorme piacere. Michele è una persona splendida, ammiro tutto quello che fa e mi ritrovo molto nella sua, diciamo, militanza artistica, prestarsi per delle cause che condivido anche io, insomma, quindi non spendo più di più, insomma. Ti ha fatto un grande regalo con questa prefazione, tra l'altro. Il libro in sé nasce da un'idea di Federico Guglielmi, che conosco dai lontani anni 80, ho collaborato con lui in alcune produzioni musicali, copertine di dischi, eccetera. Il lavoro che ne è venuto fuori, che forse all'inizio doveva essere appunto il lavoro sull'illustratore Cristiano Rea, che insomma, voglio dire, sono conosciuto qui a Roma o fuori ogni tanto, è diventato qualcos'altro nel momento in cui me lo sono ritrovato a fare le mani con molto piacere. Diciamo, è diventato un oggetto di memoria collettiva, nel senso che sì, ok, stando in giro da quei lontani anni, fino agli anni 70, primi 80, ho vissuto delle cose e le disegnavo, fino ad arrivare appunto ai movimenti sociali, alle occupazioni, per fare il giro di Boa di Genova, come tutti quanti, insomma. E quindi quello che più mi fa piacere è che è un libro che si può tenere lì e andare a rivedere le date, le locandine. Non è solo di Roma, tra l'altro, appunto, che si parla, e questo è un regalo che penso ci siamo fatti, ecco, diciamo, al di là di me, che non ho aspirazione adesso a diventare cosa o che cosa, insomma.
Beh, probabilmente, Cristiano, lo sei già un coso o qualche cosa, anche se magari tu sei molto umile, almeno per quello che posso percepire dal telefono, perché poi io non ti conosco personalmente, magari non riesci a dirtelo da solo, ed è una sensazione che capisco, per cui te lo dico io. Tu invece a cosa ti sei ispirato inizialmente? Come comincia il tuo viaggio nel mondo del disegno, delle grafiche, dei fumetti? A cosa ti sei ispirato? Cosa che ti ha colpito?
Un po' come penso tutti quanti quelli che hanno iniziato a disegnare, questa cosa ti prende fin da piccolo, insomma, l'ambiente a tratti era favorevole, nel senso che mio padre impaginava giornalini sindacali già negli anni 70, così, quindi una certa infarinatura. E poi la fortuna, se vuoi, giravano sì, tante riviste e tanti fumetti che leggeva mia madre, quelli popolari, contenuti nell'Intrepido, nel Monello, e poi chiaramente la mandata dei supereroi della Marvel, che ne hanno segnato profondamente, segnato anche nel segno, diciamo. E quindi l'aspirazione fin da piccolo era questa, disegnare, insomma, anche se poi appunto tutto il percorso ha preso un'altra piega, non è diventato un lavoro questo qui del fumettista come aspiravo da bambino, però è stata anche una scelta, insomma, di illustrare, perché insomma, diciamo, parallelamente al disegno la musica è stata sempre molto importante per quanto mi riguarda, insomma, e quindi appunto tornare a Mones già nel 77-78 ho preso questa, come diciamo che a Roma sveglia, un cappellotto dietro la nuca, eccoli qua, sono arrivati a scuola, che mi da quel fine anni 70 musicale che era un barocchismo portato all'eccesso, no? Insomma, che non mi piaceva già di suo, insomma.
I Ramones, certo, band che non ho passato a caso, tu ne parli ampiamente, diffusamente nel tuo libro, c'era anche il riferimento ai fumetti della Marvel, tu sei del periodo delle edizioni Corno,
esatto.
Io ci arrivo un po' di anni più tardi, sono più giovane, è il momento della Star Comics, quindi si parla della fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90, avresti mai predetto un successo tale per questi supereroi sul grande schermo come quello che stiamo ormai testimoniando da una decina d'anni a questa parte?
Devo dire la verità, no, perché appunto l'uomo ragno, che era il mio preferito, disegnato prima da John Romita, con quel tratto squadrato che mi ha segnato profondamente, ho imparato da lui a fare i nati, a risolvere alcune situazioni dei volti, diciamo. E poi sì, poi hanno cominciato a viaggiare anche con altri segni, con altri disegnatori. No, non me lo sarei aspettato. Da ragazzino appunto lo vivevo più come una cosa veramente, vai all'edicola, ti compri l'uomo ragno, insomma era come.
E finisce lì.
Era come se andavi a comprarti una fanzine preferita, insomma. Una bella cosa.
Come sei riuscito a raccogliere tutto il materiale? Perché poi tra una cosa e un'altra sono quasi 40 anni di roba.
Bravo, infatti, con grandi difficoltà. Appena mi ha fatto la proposta Federico Guglielmi, lui si immaginava un tomo di 300 pagine, io ho dovuto tirare indietro e dire guarda, il mio archivio si riduce molto meno, tanto perché la produzione degli anni 80 era legata appunto alla scena romana, legata appunto a questo locale storico, il One Club. Ho veramente poca roba che ho ritrovato tramite delle, come si dice adesso, delle call fatte tramite i social, esatto, agli amici per chiedere.
Ti sento a tuo agio con questo mondo digitale.
Mamma mia. Per cui agli amici o agli affezionati di alcune situazioni ho fatto insomma un richiamo ed è stata una cosa molto carina, insomma, la gente, qualcuno mi ha scritto proprio guarda, torno a casa dei miei dove c'avevo la cameretta, che lì ci ho incollato al muro una cosa che ti manca. E così è andato, insomma, così è andato, ho recuperato buona parte della produzione, non tutta, perché insomma calcolando 4-5 anni appunto dall'81 all'85-86, calcolando appunto che ogni settimana si produceva qualcosa, quello che ho che è rimasto molto poco, non c'erano gli scanner, io disegnavo su richiesta loro i programmi, le cose, consegnavo gli originali e non mi preoccupavo di farmeli tornare indietro, insomma, ecco, al limite il sabato seguente andavo anch'io al Warner, me lo staccavo anch'io dal muro, me lo facevo dare dai ragazzi che erano, e quindi ho fotocopie, cose pochissimi originali dell'epoca. Però,
Cristiano, in qualche modo hai anticipato quella che era la mia prossima domanda, soprattutto la produzione dei primi anni Ottanta, la tua è legata molto a questo locale, il Won. Puoi provare a raccontarci per noi non romani che cos'era e che cosa ha rappresentato per la città e per un certo modo di viverla?
Certo. Guarda, il Won più o meno, che poi nel libro è raccontato benissimo da Valerio Lazzaretti, che è un amico, nell'81 nasce, e nell'81, insomma, fine 70 a Roma non c'era nulla per sentire la musica che noi magari volevamo sentire, insomma, non c'era assolutamente nulla. E quindi questo locale, anche se scomodo, posto lontano dal centro, e costringeva le tribù della periferia a fare dei viaggi lunghissimi, però era nell'81 si presa come l'unico posto dove poter sentire la musica legata a queste nostre controculture, come si dice ora, appunto punk, new wave, rockabilly, skinhead, le prime bande skinhead, e quindi fu proprio una cosa molto particolare. Non c'erano ancora occupazioni, e alla fine diventò anche, non era più proprio un locale, era un posto che potevi anche sentire tuo, nel senso che al di là di alcuni eccessi, cioè è chiaro, però tu potevi stare in pace, sentire quella bella musica che girava all'epoca, non la metteva nessuno, sparato a tutto volume, e più che altro radunando appunto tanta gente che se la ballava tutti insieme. Ora sembra brutto dire che se la ballava, o che, però era anche di più, insomma.
È quel che era.
Esatto, era scambio, è quel momento di contaminazione tra appunto queste, non so, sì, il punk e l'insorgere di nuovo invece di stanze sociali urgenti, come quella appunto di avere dei posti nostri, totalmente nostri, dove non si paga il biglietto, e quindi è un attimo un po' particolare che appunto sono riuscito a cogliere proprio perché ero coinvolto sia da un lato che poi alla fine dell'esperienza del Won sono confluito dall'altra parte, appunto con le prime occupazioni dei centri sociali.
Chiaro. Tu parlavi di contaminazioni, fra l'altro, insomma, nel tuo libro, che appunto racconta anche Roma e quelle che erano le tribù metropolitane, se vogliamo, che per certi versi ho vissuto anch'io, che sono stato ragazzo negli anni 90, sicuramente in maniera differente, lo scenario era cambiato, però in alcune cose mi ritrovo, nonostante quello sia stato un decennio di grande contaminazione musicale, non solo, che poi insomma continuava quello che già era iniziato negli anni Ottanta, insomma, già io ragazzo ricordo che c'erano i metallari, i rappusi, i fighetti discotecari, i punk, e tendenzialmente ognuno se ne stava nel proprio recinto con anche un determinato tipo di abbigliamento che già dalla distanza ti faceva intendere con chi avevi voglia di parlare. Tu scrivi una cosa nel tuo libro, che la ribellione allo status quo di quegli anni 70 è stata per me innanzitutto estetica e poi culturale. Il jeans strappato provocava gli strali degli anziani sugli autobus, le reprimende a scuola, bastava così poco a quel tempo per sentirsi e dichiararsi diverso, che è una frase bellissima. Oggi è diventato più complicato, che dici, o è un ragionamento da vecchio boomer?
No, nel senso, veramente sì, in quel momento lì era, voglio dire, ricordo, ribadisco appunto questa etichettata fischiante che hanno appioppato alla fine dei 70, gli anni di Piombo, è stato anche tutt'altro, insomma, per te anni di conquiste sociali importantissime e poi di creatività, tutto sommato. Sì, io ero quindicenne, mi ribellavo anche a quel tipo di creatività fricchettona che ancora usciva, no? Verso appunto il 78, il 79, dovevamo scardinare anche un po' quell'immaginario, insomma. Non è stato facile il discorso della contaminazione, da parte appunto anche dal fronte politico a queste bande giovanili non proprio politicizzate, e quindi non è stato facile, però però poi ha dato i suoi frutti, nel senso che appunto queste band legate semplicemente alla musica hanno portato l'infanzia vitale nelle prime occupazioni, insomma, per cui le cose poi sono andate quasi di vari passi, insomma, ogni posto nuovo occupato sfornava concerti, offriva palchi per i gruppi, tutte cose che appunto prima soltanto il Luonna offriva, nel senso che non c'era altro in questa Roma blindata, no? Non voglio appesantirla più di tanto, insomma, però così, una Roma anche difficile da vivere, molto individualista e subito realizzata, esatto, per bande, come già prima lo era per piazze, strade, vie, immagino come in altre città d'Italia, le piazze dei fascisti, le vie dei, non si può passare, qui non devi stare, insomma, è una cosa un po' così.
c'era una geografia che poi era anche il caso di, esatto, sapere bene, perché insomma, se no si rischiavano dei qui pro quo spiacevoli. Tu ne racconti, esatto, anche un paio, no? Di quando vai a disegnare questo simbolo che ti sei inventato, che mette insieme un po', certo, l'anarchia con la croce uncinata. Lo scopo era di far incazzare tutti, e mi par di capire, esatto, che tu ci sia riuscito. Cristiano, ti chiedo un'ultima cosa, che è una domanda un po' così. Siamo al telefono in diretta con Cristiano Rea, protagonista di Punk, fuori in questi giorni per Spittal di Goodfellas. Scusate per il mal di gola. Ti ho già tenuto tanto, per cui se la domanda non ti piace mi ci puoi anche mandare, ma visto che è un qualcosa che mi chiedo spesso anch'io, tu dove sei riuscita a tracciare il compromesso, o comunque, se vogliamo, il tuo equilibrio tra le cose che ti piacevano fare, la tua integrità artistica e anche umana, e però anche necessariamente il dover pagare le bollette e l'affitto ogni mese?
Fuori dall'ambito artistico,
ok,
ho trovato, sono entrato in una cooperativa sociale, ho fatto la mia carriera di operatore sociale, che mi ha permesso di continuare a curare questo aspetto gratuito e militante di grafico, poi in realtà, perché appunto non è mai diventato un lavoro vero, è stato a sprazzi, però. E mi ha permesso di mantenere, diciamo, la barra su quello che volevo fare, ecco, senza, adesso poi lo posso dire, in realtà, alla luce anche del libro, insomma, senza compromessi in qualche modo. Sono rimasto nell'underground, in questi giorni sto emergendo, la cosa, devo dire, è anche un po' imbarazzante, non ero preparato, però va bene, insomma. E tornando al fatto che appunto è uscito un libro che, più che il mio libro, è un po' il libro di tanti, insomma, che ci si ritroveranno sicuramente.
Beh, però se è il libro di tanti vuol dire che sei riuscito ad arrivare a tanti, a toccare tante persone e tante anime, per cui, caro Cristiano, buona immersione e okay, grazie per il tempo e per la disponibilità. Davvero scusa se ti ho tenuto tanto, ma è stato un piacere chiacchierare con te al telefono. Un saluto a Cristiano Rea, Punk, fuori in questi giorni per i ragazzi di Goodfellas. Buon proseguimento e complimenti davvero,
grazie,
per il tuo lavoro.
Grazie a voi. Grazie a voi per l'attenzione.
Ciao, buona giornata.
Un abbraccio.
A te.
Grande. A presto.